Radio Incredibile. La clicchi, la ascolti, la fai.
Bentornati a una nuova puntata di Pice Noise. In questa occasione ci siamo spostati dall'altra parte dei musicisti. Nel caso specifico abbiamo un grande ospite, un buon ospite, un ottimo ospite.
Grazie.
Che è Stefano Leli.
Grazie.
Chi presente. Direte voi chi è Stefano Leli?
Una L, due I, sempre mi raccomando. Stefano Leli è un, diciamo, attualmente un fonico, ok? Un fonico che è proprietario della Baia dei Porci, poi lavora nel settore discografico e è musicista, perché comunque la passione per la musica è rimasta da quando ero ragazzo, e in più mi occupo anche di istruzione e di formazione riguardo appunto l'ambiente del tecnico del suono, diciamo, di professionisti che gestiscono audio.
Abbiamo fatto una panoramica in 25 secondi, quindi okay. Ti ringraziamo, okay. Ti possiamo rimandare a casa.
No, vabbè, parliamone magari più nel dettaglio.
Oh, partirei più che altro dall'inizio, no?
Sì.
Hai già detto musicista, quindi parti da lì.
Ok.
Bassista, ad essere precisi.
Sì, allora, diciamo sì.
L'amore
sì,
per
sì.
Il basso, allora.
Esatto, sì, partiti con la musica, il basso è l'unico strumento che ho a disposizione, quindi ho studiato quello, mi piaceva la musica, poi quando ero ragazzo, quindi 16 anni, non ricordo bene. E, niente, poi ho cominciato a studiare, mi è piaciuto, eccetera, fino a quando dopo non ho potuto ampliare un pochino la conoscenza, un po' oltre che musicale anche tecnica, e mi sono buttato anche sull'altro settore, diciamo.
Quindi ti sei buttato sei nato musicista e poi hai sfociato questa passione.
Sì, perché comunque ogni musicista in qualche modo ha un approccio verso il lato tecnico, che sia anche regolare l'ampli oppure montare le casse quando si va a suonare, quindi un po' la fame mi è mangiando, e quindi piano piano mi sono sempre appassionato di più, fino addirittura a realizzare il mio studio di registrazione, insomma.
Dove lo troviamo nello studio di registrazione?
A Nereto, in provincia di Teramo, è molto vicino, sempre ritenuto che la Val Vibrata comunque stia un pochino più di qua che di là, insomma, anche se è provincia di Teramo e quindi Abruzzo, però la Vibrata è molto frequentata anche da marchigiani, quindi comunque si sta molto più vicino in sostanza ad Ascoli che a Teramo, cioè come, diciamo, come zona.
È ovvio anche che non si parte da nulla per creare uno studio di registrazione, quindi avrai sicuramente percorso delle strade che ti hanno permesso di arrivare a questo punto, no?
Sì, allora, in termini, diciamo, di realizzazione fisica si parte sempre da poco, poi se le cose le fai girare in una certa maniera e c'è tanta tanta passione, sei disposto a fare tanti sacrifici, li puoi portare un pochino a termine anche a livelli abbastanza alti. Per quanto riguarda invece il discorso professionale, ovviamente mi sono subito reso conto, già all'età di 20 anni tipo, se non ricordo male, che era indispensabile avere una preparazione tecnica, al contrario di quello che può essere diciamo il linguaggio musicale, dove magari se si è portati, se si ha il talento eccetera, si riesce comunque a comunicare a livello musicale. A livello tecnico invece il fonico è una figura, a mio avviso, che deve comunque essere preparatissima tecnicamente, non c'è da fare troppo gli artisti, magari lo si fa dopo, ma inizialmente bisogna avere la conoscenza per farlo.
Senti, visto che abbiamo fatto questa panoramica, andrei ad ascoltare il primo pezzo, che tra l'altro è un pezzo che ci hai portato tu dalla
sì,
tua.
Sì, allora, attività. Io quando mi avete chiesto di portare, diciamo, delle produzioni da me fatte, ho preso ho preferito non prendere, diciamo, quelle che preferisco, ma semplicemente le più recenti, diciamo, le ultime pubblicazioni 2018, che sono in particolar modo due dischi, in realtà sono tre, per non portare solo due perché l'altro sta in uscita. Uno è Ivolvedo, che è un gruppo, diciamo, umbro della Valnerina, che fanno un rock indipendente, sono molto bravi, un trio, stanno già alla loro seconda produzione e stanno in fase di promozione dell'album. Sono lo studio un po' di fiducia loro, anche da chi un elemento di Roma, uno sta a Perugia eccetera, comunque vengono sempre da me a registrare e hanno prodotto il secondo album. E l'altro invece è un mio carissimo amico, prima di tutto, che di cui sono stato anche produttore di questa produzione insieme a Luam Producer, che è un altro produttore con cui collaboro, è Antonio Feriozzi, che ha fatto un disco, diciamo, molto sperimentale, strumentale, con delle ambientazioni molto molto belle, ed è uscito appunto pochissimo fa, insomma, quest'album. Quindi ho portato due pezzi della fine dell'era del petrolio, che è il è il disco dei Polvedo e di Contemporary Discomfort, che è il disco di Antonio Ferrazzi.
Ma intanto ce lo ascoltiamo.
Ok.
Abbiamo appena ascoltato un brano dei Volvedo,
sì.
Abbiamo ancora ospite qui con noi Stefano Leli, ricordiamoceli.
Leli alla milanese.
Esatto.
Okay.
Questa esperienza da un punto di vista anche di etichetta che ci raccontavi
allora,
prima.
Allora sì, allora io come studio lavoro per tutti indistintamente, poi ho anche un altro progetto all'attivo che è quella di un'etichetta discografica, che è un contenitore di etichette indipendenti, dove ci sono delle sottoetichette che dividono un po' le produzioni che faccio per genere, quindi comunque sono anche nel campo editoriale e diciamo, di produzione diciamo musicale. I Volvedo come Antonio Ferriozzi sono prodotti che oltre a aver registrato da me escono per diciamo le mie etichette. Niente,
è un servizio che fornisce...
Allora, sì,
lo proponi anche te a chi viene
sì,
a registrare?
Sì, io lo propongo, chiunque può venire a scegliere comunque di valutare una proposta da parte di UDE di Musica e Cultura, che è il nome appunto di questo contenitore di etichette. UDE di Musica e Cultura è un editore, si mette al servizio appunto dell'artista, cioè comunque fa la sua proposta, diciamo, che comunque possa aiutare l'artista sia nel campo distributivo, di realizzazione del prodotto, eccetera. Ogni artista UDE è comunque rintracciabile, come d'altronde oggi magari quasi tutti, però comunque su tutte le piattaforme digitali, quindi da Spotify, in vendita fisica presso anche i maggiori negozi di dischi, almeno quelli che ne sono rimasti, quindi certo. Amazon eccetera, quindi comunque diciamo che UDE dà l'opportunità all'artista di essere, di avere una bella vetrina, diciamo, di avere una bella vetrina e di apparire allo stesso modo di come possa apparire un artista nazionale o internazionale. Dopodiché il resto chiaramente deve farlo la band, promuovendosi, facendo concerti live, eccetera. Quindi UDE fornisce alla band sia la vetrina diciamo digitale, sia la distribuzione attraverso Audioglobe, che è uno dei distributori più importanti a livello italiano, e fornisce anche il supporto per la realizzazione del prodotto, che potrebbe essere un CD come un vinile oppure una chiavina USB a seconda seconda del desiderio dell'artista e di come vuole uscire come prodotto fisico per consegnare i propri concerti, insomma.
E dall'esperienza che hai maturato, hai visto che questa cosa è gradita, e soprattutto se c'è una scelta da parte degli artisti di prediligere un prodotto rispetto all'altro?
Per il supporto da realizzare?
Sì, anche.
Allora, sì, il CD negli ultimi anni è stato realizzato solo per consegnare fisicamente qualcosa in mano a chi acquista, a chi vuole promuovere e sponsorizzare la band. Quindi se vai a sentire un concerto, ti piace la band, dici: come posso aiutare questa band che mi è piaciuta? Acquisto il disco. Probabilmente, come capita a tanti, quel disco non lo sbollerai mai, non lo aprirai mai, perché tanto alla fine il disco te lo vai a sentire comunque online, oppure magari lo scarichi attraverso Spotify, eccetera. E si sta andando su un versante e sta tornando il vinile. Comunque le ultime produzioni che ho fatto, alcune delle ultime produzioni che ho fatto, l'ho tirate fuori in vinile, perché il vinile comincia a tornare ad essere un oggetto molto più caldo, insomma, un pochino, ed è anche un oggetto più bello da consegnare, e si paga più facilmente l'acquisto di un vinile che l'acquisto di un CD, che ormai è diventato un pochino un supporto anche molto vecchio, perché comunque ricordiamo che il CD è un supporto che è nato nell'82, tipo, quindi comunque è molto più longevo di quando lo è stato il vinile, diciamo.
Però il fatto che ritorni in auge il vinile, sembra più una moda, sembra più qualcosa di...
Sì, sembra una moda, però obiettivamente è un oggetto un po' diverso da consegnare, fa un altro effetto, cioè, da parte di chi lo vende, da chi lo promuove, dai gruppi che lo portano dietro, la band dice che si è più disposti a spendere 10 euro per un vinile che 5 euro per un CD. Quindi sarà la moda, sarà quello che vuoi, però comunque diciamo che questo vinile e sto realizzando produzioni in vinile, di cui una, se la posso citare,
prego.
Magari volete far sentire qualcosa, eccetera, è un artista molto importante della zona, secondo me, perché è uno dei pochissimi artisti veri di questa zona, che è Marco Calcinaro, insieme a Carlo De Signoribus, che hanno fatto un vinile di Mississippi Blues proprio originale, cantato in italiano, di pezzi propri, ed è un prodotto bellissimo, magari è presente anche sulle piattaforme digitali per chi volesse ascoltarlo, però esiste una tiratura limitata proprio in vinile per l'ascolto, diciamo alla vecchia maniera, di un genere che è stato concepito in quella maniera lì, insomma.
Curiosità, il minutaggio quanto entra in un vinile?
Ma dipende, comunque, a seconda di come lo imposti, però diciamo sui 20 minuti al lato, via.
Ok, quindi non andiamo a compromettere tantissimo un risultato che potrebbe essere quello una registrazione su CD.
Oddio, no,
a parte gli 80 minuti,
vinile, un vinile, un 33 giri, diciamo che contiene tipo la metà di un CD. Che un CD stiamo su fino a 74 minuti, quindi un vinile ci stai comodo per fino a 40 minuti massimo, cioè, insomma, quindi... Poi con tutte
le band poi riescono a generare musica per 40 minuti o per 70 minuti.
Oddio, questo problema sinceramente da me non c'è mai stato, cioè chiunque è venuto da me a realizzare un disco abbiamo abbondantemente riempito, diciamo, non dico tutto un CD, ma sicuramente i 50 minuti un disco, a meno che proprio non si voglia realizzare volutamente un EP di 2-3 pezzi, che comunque si chiama EP, però se si fa un disco full length, quindi comunque totale, almeno 50 minuti dura sempre, cioè okay. 50-60 minuti. Tanto è vero che se ritorniamo a Marco Calcinaro e Carlo De Signoribus, che saluto se magari dovessero sentire questa intervista, abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa, ricordo, per inserire tutto nel vinile. Cioè, quello che avevano registrato e composto alla fine della registrazione era troppo per la capienza del vinile stesso, quindi abbiamo forse lasciato fuori qualcosa, insomma, per realizzare questo prodotto.
Va bene, ci ascoltiamo un nuovo pezzo di Volvedo,
okay,
e poi ritorniamo.
Perfetto.
Resisterai, ti piegherò. Che bel figlio fossi io, ma come farò se noi, se tu non piangere, niente sarei.
Abbiamo ascoltato l'altro pezzo dei Volvedo, siamo sempre in compagnia di Stefano Leli.
Ciao a tutti.
E siamo curiosi di sapere un po' come lavora un fonico, cosa deve fare un fonico, okay. Come passa la giornata un fonico.
Allora, io diciamo che ho degli orari molto tassativi di lavoro, vado in studio alle 8:30, 9 della mattina, fino a ora di pranzo, faccio pranzo, un paio d'ore di pausa e poi faccio la mia tornata pomeridiana dalle 3 alle 7 o le 8, qualche eccezione weekend oppure turni serali per chi proprio non può venire in orari di lavoro, diciamo in orario ufficio, si fanno, però normalmente lavoro diciamo un po' come orario ufficio. E niente, si lavora sempre, fortunatamente devo ringraziare tutti i miei clienti, la Baia dei Porci è veramente piena di lavoro. Ho anche un assistente che saluto, Edoardo.
Ciao Edoardo,
che sarà fino a giugno con me, perché gli assistenti che ho sono degli stagisti, che dopo magari ne parleremo, che hanno frequentato sì. I miei corsi. Quindi ho una mano, anche un aiuto, perché altrimenti da solo sarei perduto.
D'altronde si è aumentato il lavoro.
Sì.
Sei sempre uno.
E niente, quindi si può svolgere una giornata tipo, se parliamo solo esclusivamente di musica, anche se non faccio solo esclusivamente musica, però che viene una band a registrare. Magari si fa editing, si realizza il prodotto, si mixa eccetera, fino a consegnare al cliente il prodotto, oppure possono essere turni molto diversi, che possono essere sonorizzazioni di film, possono essere pubblicità, possono essere speakeraggi su dei video in delle lingue straniere, quindi comunque chiamo lo speaker che viene inglese eccetera, quindi comunque tutto quello che mi occupo quotidianamente, tutto quello che riguarda l'audio un po' a 360 gradi. Ho fatto anche sonorizzazioni di film in Dolby Surround, quindi insomma la visione studio è molto più ampia del esclusivamente solo il discorso musicale, cioè nel senso ci sono molte cose, a volte vengono anche ho lavorato anche per tribunali, per avvocati, per sbobinamento e restauro di anche di file un pochino, diciamo, prove legali, quindi comunque cose anche abbastanza delicate.
E uno quindi, che pensava che si potesse nascondere solo un aspetto musicale?
No, assolutamente no, fortunatamente la Baia dei Porci è principale l'aspetto musicale, altrimenti non farei sto lavoro, perché comunque lo sto facendo perché sono legato alla musica, però giustamente mi appassiona anche muovere i pippoli, diciamo, sull'audio anche per altri argomenti.
Sì, curiosità, sonorizzazione film?
Sì, anche.
Cosa significa?
Significa che diciamo che un film può essere realizzato sia diciamo sul posto, diciamo con una troupe sul posto, oppure può essere scelto di si può scegliere di sonorizzarlo direttamente in studio, quindi proprio dai rumori, dal vento, dal bicchiere che si rompe, dall'apertura della porta, dai passi e tutto, quindi farlo tutto in post produzione. Ho fatto un film in Dolby Surround completamente risonorizzato dall'A alla Z, a partire dai passi, sui, anche per farti capire, sui tipi diversi di pavimento, dal pavimento proprio alla breccia, all'erba, quindi scegliere i passi. Poi non entro troppo nel dettaglio perché è un ambiente abbastanza complesso, però è affascinante. Mi dispiace che non mi trovo magari a Roma, dove lavori di questo tipo potevano esserne molto di più. Però quando li ho fatti con molto entusiasmo, perché sono veramente veramente cose veramente belle da fare, oltre che al doppiaggio del film stesso, dove magari gli attori sono bravi a recitare, però magari non hanno la voce adatta per il film, quindi allora a quel punto gli si mette all'attore bravo a recitare una voce di un doppiatore più importante di quella che potrebbe essere. Anche perché fare le riprese live sulla scena del film comincia a essere anche abbastanza complesse, non sempre riesce a ottenere, diciamo, a Hollywood possono fermare intere zone di Los Angeles per girare un film, invece film un pochino tipo quelli che sono capiti da me, che sono un pochino di gente che comunque sta agli inizi e non ha il permesso di fare certe cose, magari una scena, una ripresa audio, ti può essere rovinata perché ti passa, che ne so, il trattore a fianco e butti tutto. Quindi, onde evitare queste problematiche, diciamo che si fa in post-produzione tranquillamente, e io, insomma, ho tutte le carte per farlo, anche perché l'ho anche studiato questo ambiente, insomma.
Anche quindi c'è una preparazione non solo musicale, ma anche legata a questa
cosa. Come fonico ho fatto parecchi corsi, parecchi seminari, parecchi corsi di aggiornamento per anche sotto il punto di vista, diciamo, di post produzione audio e di restauro anche, eccetera. Quindi
è da più o meno lo stesso piacere di farlo tra musica, doppiaggio, risonorizzazione?
Ma sono due cose diverse, due cose entrambe piacevoli. La sonorizzazione di un film per me è una cosa magnifica da fare, cioè veramente non vedo l'ora che mi ricapiti, perché prendo le mie librerie, mi siedo lì piano piano, è un lavoro certosino, accuratissimo, però è veramente, quando senti l'effetto che ti funziona, è veramente strabiliante.
Ok, a questo punto ci sentiamo l'altro tuo artista,
sì?
E poi ritorniamo.
Thank you.
Quello che abbiamo appena ascoltato è un brano di Antonio Feriozzi, esatto. E adesso ci portiamo su quello che è l'attività degli ultimi anni, ovvero la realizzazione di corsi.
Ok, allora, ultimi anni non tanto, perché diciamo che a settembre partirà il 12° corso per Tecnico e Suono, quindi il 12° anno che faccio questi corsi. Allora, niente, io ero a Milano e avevo intenzione di tornare e ho detto perché no non portare un attimino, diciamo, dei corsi giù che potessero un pochino professionalizzare un pochino anche chi desidera fare questo mestiere. Diciamo che 12 anni fa qui in zona era un po' una situazione un pochino un po' all'arrembaggio, insomma, cioè si faceva quel che si poteva, insomma, in sostanza, perché non c'erano corsi di preparazione, c'era solo pochi, erano coloro che conoscevano l'ambiente. Poi ho pensato a questa cosa, insegnare mi è sempre piaciuto, lo faccio prima di tutto per passione, perché io ho anche sempre insegnato lo strumento, basso elettrico, quando ancora studiavo e suonavo il basso. Mi mancava questa parte della docenza, di insegnare quello che so a qualcun altro, e allora ho detto quale migliore occasione di fare una cosa che mi appassiona tanto e insegnare, diciamo, un argomento che nella mia zona comunque non c'è. Come tanto è vero che penso sia stato, non ce n'erano altri corsi, penso sia stato il primo in un raggio di chilometri abbastanza ampio. Sapevo di un corso a Pescara, però comunque il primo corso l'ho organizzato qui a Grottammare, poi è stato fatto in Ascoli, a Teramo, Porto d'Ascoli, è stato fatto a Pineto, è stato fatto a Nereto presso Seda Bay Porci, quest'anno in Val Vibrata, negli ultimi anni anche in Val Vibrata. Comunque questo corso da 12 anni a questa parte ha avuto veramente tantissimi iscritti ed è impostato, diciamo, come un corso di diversi anni, in sostanza sono 3 anni per, diciamo, concludere il percorso formativo, dove nel primo anno si fa tutta la parte teorica, perché come dicevo prima il tecnico del suono deve essere colui che sa quello che sta facendo e quindi deve avere le conoscenze per farlo. Il secondo anno è completamente pratico in studio, quindi si realizza una produzione discografica di un singolo completamente proprio, è l'allievo che la realizza proprio con tutti i mezzi di cui ha bisogno. E nel terzo anno, per chi ha la possibilità e volesse, c'è uno stage da fare presso il mio studio di 6 mesi completamente gratuito, dove proprio si fa un'esperienza lavorativa proprio con clienti, eccetera, quindi dalla registrazione fino ad arrivare all'editing, oppure anche alla gestione del cliente, quindi anche alla fatturazione, anche al discorso, cioè, proprio fiscale, di come ci si comporta, insomma, in queste situazioni. Durante questi tre anni organizzo, oltre i miei corsi, anche dei workshop più dedicati con personaggi illustri del settore, tra cui Marco Borsatti, che è il fonico di Vasco, che fa un workshop ogni anno, scende giù a fare un workshop dove lo apro prima di tutti i miei allievi, poi anche ad esterni, perché i workshop sono aperti a tutti. Dario Paini, che è uno dei migliori progettisti di studio di registrazione in Italia, ha realizzato studio di registrazione con quelli di Giovanotti, di Rielos Ramazzotti, eccetera. Marco Vannucci, che riguarda il mastering, questo corso, è un professionista, diciamo, a livello nazionale e internazionale di Pescara, ce l'abbiamo anche vicino, che organizza un corso dedicato al mastering, diciamo, per questo ambiente, che può essere interessante per, a seconda di chi volesse, insomma, sboccare verso quel tipo di argomento meno.
Mi fai capire che sono mestieri diversi?
Sì, il primo anno soprattutto, che è dove c'è il corso teorico, io do l'infarinatura, diciamo, abbastanza dettagliata su tutto quello che è l'argomento audio. Da lì ci si può buttare verso diverse destinazioni audio, che può essere il discorso musicale, ma può essere anche il discorso radiofonico, può essere anche il discorso di fonico live o fonico da studio, cioè differenziando, diciamo, come argomento. Potrebbe essere anche tranquillamente, non so chi più ne ha più ne mette, insomma, tutto quello che riguarda l'audio, e quindi quella preparazione comune per tutti gli argomenti audio del caso, insomma.
Per i ragazzi che frequentano il corso di secondo livello, sì, lavorano su produzioni già prese o...
No, che ogni anno seleziono una band che si mette a disposizione da cavia, tra virgolette, che ringrazio comunque comunque in tutti questi anni ci sia sempre stata una, e la metto proprio nelle fauci proprio di questi, è un corso a numero chiuso di 6 allievi, quindi in queste, nelle mani di questi 6 allievi che sono in realtà 3 coppie, si lavora in coppia, dove la band per ogni coppia fa la sua performance e ogni coppia si occupa appunto di registrare, immortalare, editare, fare tutto quello che c'è da fare sulla band. Alla fine c'è un esame che non verrà valutato da me, o meglio, verrà valutato anche da me, ma principalmente da 2 ex miei colleghi, diciamo, di Milano, che sono 2 docenti presso la SAI, Istituto a Milano, e quindi vengono valutati anche da gente esterna per evitare proprio il discorso
di favoritismi,
sì, esatto,
di essere influenzati,
perché capiamo anche che dopo 2 anni mi anche comincio a affezionare all'allievo, che è stato il primo anno con me, il secondo anno con me, poi i corsi sono abbastanza intensivi, ci si vede solo una volta a settimana, però quella volta è dura, ok? Quindi il secondo anno li conosco talmente bene, quindi voglio mettere in pasto a delle persone che proprio obiettivamente giudicano il lavoro che faranno a fine corso, che sarà un esame, quindi la realizzazione di un mixing, fare mixing di un album su cui stanno lavorando da 6 mesi.
Bene, ci ascoltiamo un altro pezzo allora.
Ok.
Bentornati, vado con una domanda diretta, un po' secca. Come vedi la musica locale, la musica del Piceno? Siamo a Picenoise, sembra,
sì,
doveroso.
Ok, Piceno e Val Vibrata, facciamo io.
Tanto ormai è annessa.
Era uscito un articolo, mi chiamò un mio cliente da Livorno che stava praticamente al bagno leggendo un giornale dove c'era il periodo che si pensava al Marcuzzo, a questa unione di
Marche
del Marcuzzo, lo mi ha chiamato, oh, ma è stata a fare Marcuzzo, che è stata a cominciare. Vabbè, comunque era una provocazione, credo. Però diciamo, sì, la musica locale io penso che ce n'è tanta e anche di un buon livello, dove ci sono veramente degli artisti e delle produzioni, dei talenti che andrebbero valorizzati. Io purtroppo mi trovo nella prima fase dove si propone un prodotto, cioè il fatto di immortalarlo, realizzarlo e realizzare il prodotto, diciamo, che dopo andrà al pubblico. La seconda fase, solitamente a questo argomento qui, è quella di fare concerti, suonare e andare in giro a promuovere appunto il progetto. C'è questa mancanza qui, diciamo, che tante volte progetti si spengono oppure artisti abbandonano, diciamo, questa promozione, data dal fatto che non trovano sbocchi o locali che gli permettono di esibirsi, ok? Quindi comunque non ci sono, non c'è, diciamo, questa spinta verso la musica emergente e la musica inedita, ok? Dopo, la motivazione di questo potrebbe essere molteplice, potrebbe essere anche il fatto che comunque si esce molto meno, potrebbe essere anche che la gente magari esce poco e quindi quelle poche volte che esce vuole andare a colpo sicuro, non è disposta più a sperimentare, a vedere, eccetera. Io mi ricordo che anche 15 anni fa, comunque, quando io stavo in giro a suonare tantissimo, c'erano situazioni comunque molteplici sotto il punto di vista musicale e c'era anche a volte una vasta scelta. Dicevo, che facciamo stasera? Andiamo di qua a sentire questo, andiamo a sentire quest'altro. Cioè, oggi penso che se esci una sera a caso, tutta questa scelta non ce l'hai. Magari trovi la band che suona, però sarà la classica cover band, comunque di cui
siamo già a conoscenza.
Che comunque ti fa il risultato perché vuole fare un genere spassionato per far divertire, far passare una serata spassionata, però a livello, diciamo, di impegno culturale magari c'è meno, ok? C'è un po' poco, diciamo. Musica e intrattenimento, quindi.
Magari alcuni artisti ti stanno dicendo di aprire un Baia dei Porci Pub e Studio.
Ma un locale, no, che allora, ma il problema è ho degli amici che hanno tentato, stanno tentando e stanno cercando di andare avanti con molte difficoltà, portare avanti il discorso culturale, musica emergente, quindi anche musica un po' di spessore a volte, eccetera. Però fanno difficoltà perché proprio non viene recepita la cosa, cioè non c'è abbastanza pubblico da alimentare, diciamo, una proposta del genere, e quindi il problema secondo me va cercato altrove. La colpa non è di chi apre questi locali, che forse sbaglia qualcosa. Il problema è che dentro la loro testa è tutto ok, quello che stanno facendo è obiettivamente ok, però non c'è riscontro con il pubblico che dovrebbe alimentare, diciamo, la proposta, quindi alimentare, quindi frequentando, consumando, dando modo al locale di poter pagare anche una band di spessore, che comunque giustamente si fa pagare anche anche tanto a volte, e quindi proporre un prodotto di spessore, di valore, e avere i mezzi per poterlo proporre. Però quindi tutto questo dovrebbe farlo il pubblico, cioè il pubblico, c'è la gente che deve incuriosirsi e andare alla ricerca di queste cose, insomma.
In zona manca questo. Una ricetta che risolve questo problema? È un problema che siamo legati troppo alla musica, a cui siamo affezionati,
ma io penso che stiamo vivendo un'era abbastanza strana e particolare. Cioè, io immagino veramente, quando esco la sera, faccio un giro e non vedo nessuno in giro, immagino tutti a casa su Facebook, non so perché, c'ho questa immaginazione delle persone, e dico, effettivamente 15 anni fa, cioè, io a casa non c'avevo niente da fare, cioè, nel senso, a parte non c'era Facebook, ma veramente non trovavo nulla da fare, cioè, dovevo uscire per forza, cioè, tu, qualsiasi cosa volevo fare, dovevo uscire. Invece oggi forse puoi fare tutto senza uscire, ma a partire anche magari dalla spesa, cioè perché magari fai spesa online su Amazon e ti arriva a non casa. So se avete visto i pulsanti push di,
sì, quindi, che poi prende le cose che ti mancano.
Esatto, quindi proprio non c'è oggi, forse la tecnologia, internet, la rete ci permette veramente di fare qualsiasi cosa come se stessimo paralizzati su una sedia, come il povero Steven, insomma, che ricordiamo, insomma, che è morto qualche giorno fa, insomma. Però non siamo in quello stato, cioè siamo persone che possiamo veramente animare la...
Dobbiamo essere noi ad animare la serata.
Sì, sì, in primi tutto dobbiamo avere la voglia di uscire e di incontrarci, cioè, e non di programmare, vedere, ci si stabilisce la data, oppure magari noi parliamone qui su Messenger, su Facebook, eccetera. Cioè, bisogna avere la voglia di uscire e alla cieca chi incontrerò stasera. Cioè, e ci si incrocia, cioè, come una volta quando io ho vissuto l'era della mancanza totale di cellulari.
Che ci si dava appuntamento e ci si trovava.
Ma non ci si dava nemmeno appuntamento e ci si trovava. Cioè, nel senso, perché comunque dopo le persone si univano, ad esempio, in un posto che li accomunava per magari la band o il genere musicale che si stava facendo, e quindi ci si trovava anche senza appuntamento a trovarsi due persone che avevano qualcosa da condividere fuori di casa, alimentando comunque, mi ricordo, il Rebel, io sono stato un accanito frequentatore del Rebel, e al Rebel succedevano sempre tante belle cose, cioè, nel senso, sotto ogni punto di vista, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista di incontri, di passare serate, rincontrare vecchi amici, insomma. Questo non mi sembra che esista più, a meno che poi non lo so io negli altri ambienti, tipo il latinoamericano, non so se nell'ambito latinoamericano magari ancora accade, perché si va fuori
a, perché cioè, bisogna andare a trovare la dove andare a ballare.
Sì, perché devi ballare, perché ok, invece la musica, ascoltarla, puoi ascoltare a casa, ma puoi ascoltarla
lì. Mi sa che Just Dance non è riuscito a entrare.
Probabilmente ancora no, dai. E quindi niente, secondo me il problema è questo, non è il problema né dei gestori dei locali che non riescono, non è colpa loro, in sostanza non è colpa loro, e le band e dopo hanno creato, e chiudo, anche un'altra problematica. C'è spesso si percepisce un odio reciproco tra band, tra chi fa cosa, chi fa altro, eccetera, perché ci stanno mettendo un po' tutti contro, col fatto che comunque non tutti riescono a esprimersi come vorrebbero, e quindi piuttosto che pensarlo in maniera più ampia, che può essere veramente un problema, come ho cercato di spiegarlo io, a volte si dà colpa, no, ci sta quella band che suona sempre, non suoniamo mai perché quelli vanno sotto prezzo, il costo, il budget, tutte queste cose che alla fine è veramente come mettere contro una persona contro l'altra, quando il problema invece è altrove, cioè di base proprio. Cioè, se te fai un progetto bellissimo, però non ti si avvicina il pubblico, perché il pubblico magari non è in grado di capirlo. Cioè, il problema non è il gestore locale che non può pagarti o non ti chiama a suonare, il problema è che il gestore locale si mette in condizioni di dover fare un concerto e già ha la certezza che non avrà un pubblico. Quindi il problema è il pubblico, non è il gestore locale. Il problema è la cultura, il pubblico. Poi ora andiamo in argomenti anche magari un po' troppo al di là del discorso prettamente musicale, però secondo me il problema sta lì. Quindi bisogna un attimino fare un passo in avanti, e una sera posso dire,
sperimentiamo qualcosa di diverso.
Esco una sera, esco, cioè, bisogna uscire di casa. Secondo me la soluzione è quella, bisogna uscire di casa sempre, il più possibile.
Va bene, ringraziamo Stefano per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi.
E in bocca al lupo.
Sì, crepi,
ci può stare.
Crepi il lupo.
Okay. Ciao.
Ciao.
Radio Incredibile. La clicchi, la ascolti, la fai.